Allora, riprendiamo le dirette qua dai 105.250, sono le 10.13, abbiamo un ospite in studio, abbiamo qui Riccardo, voce nota di Radio Blackout e oggi in qualità di collaboratore dell'informazione. Allora, ciao, ben ritrovato.
Ciao Mizi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout.
Allora, oggi Riccardo è qui per parlare con noi anche, insomma, in virtù di alcuni degli eventi di cronaca che possiamo ricordare riguardanti appunto l'attacco da parte dei residenti della quartiere Vallette nei confronti del campo Rom appunto della Continassa qua a Torino poche settimane or sono. E allora volevamo un po' andare a riflettere e a ragionare con Riccardo sui Rom in virtù del fatto che Riccardo ha fatto una tesi sul lavoro educativo con i Rom, ragione per cui è stato per un mesetto al campo Rom di via Germagnano, sempre qua a Torino. E allora volevo ragionare con lui appunto sui Rom, citando un titolo da Wikipedia, tra tolleranza e pregiudizio, e partendo proprio da una frase di Primo Levi: quante sono le menti capaci di resistere alla lenta, feroce, incessante, impercettibile forza di penetrazione dei luoghi comuni? Eh sì, perché i Rom sono tra quelli che più sono vittime dei luoghi comuni, alcuni conosciutissimi, e che insomma sono stati da sempre discriminati e perseguitati da un punto di vista razzistico. Si è arrivato nei confronti di Roma anche a un genocidio sistematico ad opera dei nazisti e dei fascisti. E io partirei proprio dal fatto che noi invece chiamiamo tutti zingari, che sicuramente non è proprio la denominazione più appropriata, e qua già sta il primo pregiudizio, perché se non erro zingari era il modo in cui si definivano le popolazioni nomadi.
Ma dunque, nel momento che ho cominciato a scrivere la tesi è stato proprio il problema di come chiamarli. Zingari anch'io ero un po'... Il termine più che mi veniva subito in mente è zingari, però subito mi ha posto dei problemi, perché viene spesso usato in termini spiegativi: sei vestito come uno zingaro, sembri uno zingaro. E dall'altro canto Rom non è neanche del tutto esatto, perché questa popolazione, i Rom sono una delle tante popolazioni nomade che costituiscono queste etnie. Esistono i Sinti, esistono i Manus, esistono i Kale. Alla fin fine, parlando proprio con loro e anche con gente che lavora con loro, visto che ai fini della chiarezza zingari è ancora la cosa più adeguato, perché lo usano loro stessi. Esiste l'associazione italiana Zingari Oggi, costituita da loro stessi, AIZO, che pubblica anche la rivista Zingari Oggi. E la tesi, intanto cominciamo sui luoghi comuni, tanto per entrare subito nell'argomento della trasmissione. I luoghi comuni sono tanti, se ne potrebbe cominciare se sono nomadi, sono sporchi, eccetera eccetera. Uno dei più pericolosi è che...
Scusate, qua squillano telefoni.
Sì. Il più pericoloso e diffuso è che gli zingari rapiscono i bambini. Quelli che rapiscono i bambini. E infatti ci sono stati molti casi, diversi casi, quando si vede uno zingaro in mezzo, una zingara per lo più, perché soprattutto le donne, in mezzo a un mercato, in mezzo a una spiaggia dove ci sono bambini, scatta subito l'allarme. E qualcuno si è preso la briga, Sabrina Tosi, fare una ricerca per il Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell'Università di Verona, commissionata dalla Fondazione Migrantes, una ricerca su tutti i casi di rapimenti o presunti rapimenti o di scomparse di bambini per colpa di zingari nell'arco di ben dall'86 al 2007, che vuol dire 20 anni. Sì. Sulla base di documenti giudiziari, rapporti di polizia e articoli di giornale, ha individuato 29 casi di presunto rapimento di bambini a opera di zingari e 11 casi di bambini scomparsi, per un totale di 40 casi. Nei casi più recenti ha potuto anche, in più, oltre a guardare i documenti, andare anche a interpellare avvocati, magistrati e ufficiali di polizia. Ebbene, ha scoperto che di questi 40 casi neanche uno è andato si è concluso con una condanna. Si sono tutti conclusi in nulla, perché sempre, quando ci sono state zingari, per lo più donne, che hanno state inquisite, sono tutte state assolte. quindi nell'arco di 20 anni casi di rapimenti da parte di Zingari non ce n'è stato neanche uno. Quindi di tutti i pregiudizi, che è questo il più pericoloso, in realtà è il più falso. Il più delle volte viene data la notizia sui giornali o nei TG che c'è stato un è stata arrestata o inquisita una donna zingara per il rapimento di un bambino, dopodiché magari mesi dopo il caso si conclude in nulla, ma questa notizia non viene data. E quindi in tutti quelli che l'hanno ascoltata è rimasta la notizia come un fatto vero e accertato. È capitato anche a me con persone al di sopra di ogni sospetto in termini di razzismo, quando parlando di questo mi hanno detto: ma come, non è vero? Ho sentito io il TG che ha detto che hanno inquisito una donna zingara per il rapimento di un bambino. Io gli chiedevo: va bene, e come è finita? È stata proprio cessata, condannata? Ah, non lo so, mica l'ho seguito tutta la storia.
Eh sì. E a proposito di questo genere di pregiudizi, l'altro subito a seguire è che gli zingari rubano, tant'è che ne so che proprio il supermercato di Lungodora, adesso non ricordo il nome del supermercato, Lungostura, quindi di fronte sostanzialmente uno degli insediamenti rom, è super controllato con le guardie. Quando entrano i rom, gli zingari vengono subito seguiti dalle guardie, perché appunto il pregiudizio è che se un zingaro entra al supermercato non lo fa per comprare, ma lo fa sicuramente per rubare, e questo è. E su questo hai qualcosa anche?
Ma su questo lì diventa già un po' più difficile parlare di questo, anche perché io non ho dati e non so neanche se esistono. Ho provato anche a parlare con persone che lavorano con gli zingari, tra cui anche un avvocato che si occupa abitualmente di zingari, perché che rubano non c'è dubbio. Il problema è se la percentuale che rubano sono più o meno uguale alla media
italiana,
quella italiana,
per esempio.
Sì, quella italiana.
Sì, anche perché insomma
quello sarebbe stato il dato interessante, sì.
Sicuramente in questi tempi di crisi la quantità di furti è andata aumentando.
Sì, per motivi molto, molto materiali. Quello che io penso è il pregiudizio collegato, quindi questo non mi pronuncio, non avendo questi dati. Posso però ipotizzare, ci colleghiamo a un altro fatto, di solito si ruba quando si ha bisogno, esistono anche tradizioni culturali su cui sarebbe lungo dilungarsi, però in genere quando si ha bisogno. Gli zingari che vivono in particolare, io dico zingari perché intendo sia i rom che i sinti, perché così non devo ogni volta ripetere i rom e i sinti, perché a Torino ci sono i rom e i sinti. Ognuno ha bisogno. Quelli che sono in condizioni più disagiate sono quelli che sono nei campi, sia nei campi legali che nei campi abusivi. Ovviamente più disagiati quelli che sono nei campi abusivi. Un luogo comune è che gli zingari vivono tutti nei campi. Uno, che vivono tutti nei campi. Secondo, che vivono nei campi perché gli piace. È la loro tradizione, è la loro cultura.
Sì. Sì. A questo si collega anche che, essendo appunto persone che vivono nei campi, in una situazione di nomadismo, sono liberi.
Sono liberi. Ecco,
più liberi.
Più liberi, ecco. E quindi vivono nei campi perché gli piace, è la loro tradizione, è la loro cultura. Non solo, queste sono tutte varianti che ho sentito a volte da una, a volte dall'altro. Dato che gli zingari sono culturalmente, o per non dire geneticamente, portati a delinquere e a rubare, appunto per questo preferiscono vivere nei campi, perché così sono più coperti e possono più dissimularsi.
Vivere di più nell'anonimato.
Nell'anonimato, confondersi. Ebbene, allora dal furto mi sposterei a questo. Gli zingari, soltanto il 20%, ovvero un quinto in Italia, vive nei campi abusivi o legali. Tutti gli altri vivono in case normali. Seconda cosa, i campi esistono solo in Italia. In tutti gli altri paesi, Francia, Spagna, Polonia, Romania, Ungheria, vivono in case. Quindi l'Italia è il paese dei campi, perché a un certo punto ha fatto la scelta di metterli nei campi, dove però sono un'esigua minoranza, sono un quinto. Terza cosa, queste cose le trovi sulle cifre. Terza cosa che io non sapevo e ho scoperto parlando con loro, non sono affatto contenti di vivere nei campi. Quando sono arrivati in Italia si sono costretti, confinati nei campi, e non vorrebbero andare in case. C'è il caso naturalmente di quello che pensa di ripartire presto per tornare in Romania, e allora preferisce stare a costo zero dentro una roulotte, però in genere la loro tendenza è vivere in case e non vedono l'ora di poter, e comunque sono un'esigua minoranza, per cui non avendo le cifre di quanto rubano posso ipotizzare che quelli che rubano, la maggior parte di quelli che rubano sia limitato a quelli che vivono nei campi, che hanno più bisogno, sono più in condizioni di disagio e siano molto di meno, per non dire alla media italiana, di quelli che vivono nelle case. E quindi nei campi ci stanno perché sono costretti.
Eh beh, tu in un campo ci sei stato e quindi ci puoi raccontare anche un po' com'è la vita nel campo, in un campo con gli zingari.
Bene, allora liquidiamo con un luogo comune che avevo anch'io stesso. Io quando pensavo a un campo rom pensavo alla carovana che arriva in un posto, si accampa, sta lì per un po', fa quello che deve fare, giocoleria, cartomanzia, chiromanzia, i loro tradizionali mestieri, poi passato questo tempo caricano tutto e ripartono quando vogliono e vanno in un altro posto perché questa è la loro vita. E questa è stata per secoli. Ebbene, ma i campi che ci sono in Italia, in particolare quelli che sono a Torino, non hanno niente di tutto ciò. Niente di tutto ciò. Ci sono i campi legali, detti, il loro nome ufficiale è ara sosta attrezzata o campo nomadi. E queste sono aree comunali a cui ci sta per autorizzazione del Comune di Torino, si fa domanda e c'è una commissione particolare che la esamina e ti concede l'autorizzazione per stare, solo finché ti fa stare. C'è un regolamento deciso dal Comune in cui si ha diritto a stare in questi campi che perlomeno, con tutti i loro problemi, perlomeno hanno acqua potabile, servizi igienici e fornitura elettrica. Il regolamento prevede che non bisogna avere automobili non in regola, elettrodomestici non a norma, non bisogna dare fuoco a rifiuti, non bisogna rifiutare reiterate offerte di lavoro, bisogna mandare i bambini a scuola, non bisogna mandarli a fare accattonaggio e soprattutto non bisogna avere procedimenti penali aperti, non condanne, è vietato avere procedimenti penali. Avere un procedimento penale aperto comporta l'espulsione dal campo, non solo per chi ha il procedimento penale aperto, ma per tutta la famiglia. E non si può stare in un altro campo di un'altra città. Con tutto questo, quindi anche il fatto che altro luogo comune era, oltre al fatto che rubano, che loro possono farlo perché tanto loro non gli si dice, loro possono fare quello che vogliono, nessuno gli dice niente. Casomai è il contrario, per gli zingari vale la regola del colpevolezza fino a prova contraria, quindi casomai sono più inquisiti di come sono normalmente gli italiani. Questi sono i campi legali, quattro campi legali che sono... Quattro. Il campo Sangone, che si trova in corso Unione Sovietica 655 ed è abitato da Sinti. Il campo Le Rose, che si trova in via Silvestro Lega 50, anche questo è abitato da Sinti. Poi c'è il campo di strada dell'aeroporto 235, campo aeroporto, abitato da Rom Daxicane per lo più, ma non solo. E il campo Germaniano, quello dove sono stato io, che sono Rom anche quelli, Rom Coracanè, che sta in via Germaniano, estrema periferia nord di Torino, vicino al
Canile.
C'è
stata la diatriba, sì, anche tra l'altro, sì, proprio perché appunto in seguito ai tanti furti l'EMPA ha denunciato che chiude il Canile, sì, vicino, sì, al campo Rom.
Sì, 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 quello. Che sono questi, quindi due campi abitati da Sinti e due campi abitati da Rom, totale un migliaio di persone. Il campo di strada Germania è abbastanza grosso, sono 203 persone circa, totale un migliaio. Poi c'è un altro migliaio di persone che sono invece nei campi abusivi. I campi abusivi per loro natura si formano e si disfano, e sono quelli invece, se i campi autorizzati sono il purgatorio, i campi abusivi, perché ho visto anche quelli, sono andato anche in giro, quelli sono l'inferno. Niente acqua potabile, niente fornitura elettrica, devono fare strada a piedi anche le donne e i bambini per andare a prendere l'acqua con delle taniche, latrina a cielo aperto, si riscaldano con stufe molto pericolose, che sono delle vere bombe a orologeria azionate da generatori d'acqua. Possono essere poche famiglie o a volte anche una famiglia, si spostano e riappaiono. La Continassa, su cui è avvenuto questo fatto di cronaca nell'area Continassa alle Vallette, per esempio, quello è un campo abusivo, è un'area che esiste già da 7-8 anni, dove ci sono alcune decine di famiglie, alcune decine di persone, totale 20-30 persone, però il numero è variabile appunto in quanto campo abusivo. Quindi a Torino ci sono 2.000 persone nei campi, un migliaio nei campi legali, quindi il numero è preciso perché bisogna avere l'autorizzazione. e i campi abusivi il numero approssimativo per forza di cose. Poi ce ne saranno altri 2000 circa, ma anche che sono invece che vivono in case, quindi in totale a Torino sono 4000. Questi sono la situazione dei campi, poi posso entrare più nei dettagli di come organizzare.
Come si vive. Ma prima sono arrivati dei messaggi, allora uno che diceva sostanzialmente che insomma anche nei nostri giri, nei nostri ambienti c'è pregiudizio e critiche sugli zingari, e beh appunto come suggestione iniziale abbiamo usato appunto questa frase che ricordava che il martellamento a cui siamo sottoposti dal punto di vista dei pregiudizi sta di fatto che ci induce a farli nostri in qualche modo. E poi ancora ci scrivono: gli zingari sono temuti perché mettono in dubbio i fondamenti della nostra società, che assoluti e naturali non sono, per esempio proprietà privata, esclusione sociale, eccetera. E ad esempio io non ne so molto sulla proprietà privata, come si muove la comunità rom e sinti.
Beh, qui entriamo un po' nell'impressione impressione. E quando se ci vogliamo muovere nell'ottica io preferisco dire inclusione che non integrazione, perché integrazione vuol dire che c'è qualcuno che integra e qualcuno che è integrato. Inclusione vuol dire che ci siamo, ognuno ha le nostre storie. Il popolo italiano per sua natura è ibrido, ci sono apporti di tutte le culture, di tutte le tradizioni. Quindi, visto che dobbiamo convivere, troviamo un modo di convivere in modo pacifico. Ci sono pregiudizi da parte dei, loro chiamano i gagè, lo dico così anche così, evitiamo di dire ogni volta cose. I non zingari, cioè noi, siamo i gagè per loro. E pregiudizi dei gagè verso gli zingari e pregiudizi dei gagè verso degli zingari verso i gagè, ovviamente. Quindi qui viene in me fuori l'educatore, c'è molto da lavorare su questo. Non è, per me è ideologia dire lasciamoli fare tutto quello che vogliono, loro sono belli, bravi, sono in sintonia con la natura e quindi devono essere liberi di fare tutto quello che vogliono, perché sono. Ci sono delle cose da. Bisogna trovare trovare delle cose da cambiare, sia negli uni che negli altri, sia nelle idee che nei comportamenti. Sulla proprietà privata, sul lavoro, cominciamo sul lavoro, che è quello che a volte crea problemi. Allora, sì.
Eh sì, tra l'altro, come ci spiegavi, per stare in questi campi legali bisogna, ad esempio, a un certo punto, se ci si hanno proposte di lavoro, accettarle. Sì. Altrimenti si viene espulsi dal campo.
Si viene espulsi, sì, anche se non è rigido, però c'è questa regola nei campi legali. E ora, molte volte, quelli che lavorano con gli zingari si mettono, a volte con tutta la buona volontà, si mettono le mani nei capelli, perché fanno tanta fatica per trovare un lavoro, una borsa lavoro a fare, e poi dopo, quando vanno per portargli la buona notizia, quello non c'è più perché gli è venuta voglia di tornare in Romania, che aveva dei parenti che l'hanno chiamato, cioè, a fare un matrimonio, oppure lo chiamano, oppure va a fare il lavoro, poi il giorno che non può andare crede di poter mandare suo fratello e suo cugino al suo posto. Oppure va quando ha voglia di lavorare e non va più, e mi dicono: questa purtroppo è la mentalità zingara con cui abbiamo a che fare, con cui bisogna cercare, perché il mondo del lavoro purtroppo, con tutta la buona volontà, funziona in un certo modo. Ebbene, secondo me questa, io non mi sembra tanto la mentalità zingara, mi sembra piuttosto la mentalità premoderna e preindustriale da cui noi stessi, noi gagè, siamo passati a tempo, alcuni secoli fa, neanche tanti, pochi secoli fa siamo passati. Quando non esisteva la rivoluzione industriale, il lavoro era regolato solo sulle feste religiose e sulle necessità del raccolto. Non esistevano concetti che per noi sono banali, come la giornata lavorativa, l'orario di lavoro, il tempo libero, le ferie che si prendono e si accumulano. Si lavorava anche duramente quando era necessario lavorare, poi quando non era più necessario lavorare si smetteva. Poi è arrivata la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, ci sono le fabbriche, bisogna entrare a lavorare a una certa ora, e quindi tutti gli ex contadini e gli ex artigiani che sono stati immessi in fabbrica non riuscivano a capire, come una cosa pazzesca e assurda, perché mai io devo entrare sempre a una certa ora e non posso uscire fino a una certa ora indipendentemente da quello che, quello che si deve fare. Però ci è voluto una lunga lotta anche culturale perché noi gage ci abituassimo a poco, non tutti, ma qualcuno non si è mai abituato, tra l'altro.
Qualcuno resiste.
A fare cose che per noi adesso sono banali, ormai sono banali. Cioè, esistono le ferie, esistono i permessi, esiste la mutua. Quando uno non può andare deve chiedere un permesso, almeno deve telefonare per avvertire che arriva in ritardo, non può andare e venire quando vuole. Gli zingari sono vissuti per secoli, per diversi secoli, facendo i mestieri girovaghi. No, adesso non so dire se erano nomadi perché facevano questi mestieri, oppure facevano questi mestieri perché erano compatibili col nomadismo: arrotini, ombrellai, domatore di cavalli, anche musicisti, certo, giocoleria. Lavori di carpenteria e di fabbriferrai, su cui erano molto apprezzati quando andavano in giro a fare. Tutti i mestieri purtroppo oggi non possono più fare perché sono stati messi fuori mercato. Nessuno comprerebbe più una anfora fatta artigianalmente che costa 10 volte più di quella che si può trovare al supermercato. Quindi devono bene o male adattarsi all'organizzazione moderna del lavoro, su cui fanno fatica ad abituarsi, ed è vero. Però non è la mentalità zingara, è la mentalità premoderna e preindustriale, che noi ci dimentichiamo perché ci siamo passati anche noi. Però a quel che io vedo, quindi l'atteggiamento è questo, sì, è vero, l'atteggiamento è questo, però vedo anche che gli inserimenti lavorativi si fanno e molti vanno a buon fine e molti di loro lavorano. Mentalità o non mentalità, ci sono quelli che una volta trovato il lavoro bisogna fare l'inserimento lavorativo, e poi una volta che l'hanno fatto non ho dietro le cifre, comunque si fanno continuamente inserimenti lavorativi. È successo anche perché era un zingaro che raccontava che al lavoro non sapevano che era uno zingaro. Quando raccontava fuori dal campo che non mi ricordo se era in un campo, che lui lavorava, nessuno ci credeva, tutti quelli che lo conoscevano come zingaro, perché non è possibile, lo zingaro non lavora in fabbrica. Quando gli ha detto che era zingaro, non ci hanno creduto, perché sei qui a lavorare, quindi non puoi essere uno zingaro. Quindi i problemi ci sono, sì, ma non sono problemi non sono problemi genetici, sono problemi storici e culturali attraverso cui siamo passati noi e attraverso cui passano anche loro.
Senti, 10:35, prendiamo ancora un po' di spazio a Macerie, ma non troppo, quindi le cose, non so se anche Dario voleva intervenire con una domanda, se no io tornavo.
Io ascolto interessato, insomma, mi sembra.
Tornavo all'elenco di pregiudizi che ho fatto, non solo pensando ai miei, ma anche così chiedendo un po' in giro quelli su cui tutti mi hanno dato, che sono usciti statisticamente in maniera più frequente, c'era: sono sporchi e puzzano. Questo è un pregiudizio molto diffuso, mi sembra che forse già la tua spiegazione rispetto ai campi abusivi e le condizioni in cui si vive nei campi abusivi, appunto senza servizi, senza acqua e quindi senza la possibilità evidentemente di avere una qualità igienica come chi vive in una casa o chi ha la possibilità di usufruire di questi servizi, ma insomma di questo evidentemente non si tiene conto. E tornando invece alla tua esperienza del campo, ti sei sentito incluso in questo campo, visto che parlavi di inclusione?
Beh,
qual è
sì.
stata l'accoglienza?
Dunque, io ho parlato soprattutto con ragazzi e bambini, perché era agosto e gli adulti erano tutti, gli uomini erano fuori a lavorare, le donne erano indaffarate con le faccende di casa, con i bambini piccoli, e comunque sono anche più diffidenti a parlare con gli estranei, mentre invece i ragazzi e i bambini, dato che è il periodo che non andavano a scuola, erano tutti lì. I ragazzi invece sono molto felici quando c'è una novità nel campo e possono parlare e chiacchierare con qualcuno. Quindi ho parlato soprattutto con ragazzi e ragazze, bambini ma anche adolescenti, a farsi raccontare, sempre tutti intorno a chiacchierare, a farsi fare disegni, a farsi portare giornalini eccetera, e altre cose. Quindi incluso sicuramente. E anch'io, io sugli zingari avevo delle idee confuse, quello che io so l'ho capito chiedendo e vedendo gradualmente. E sì, quindi incluso, naturalmente poi hanno l'ospitalità, quello che ti offre il caffè, quello che ti invita a pranzo, quello che ti porta una cosa, che vogliono, e su cui era compito mio anche sentire cosa dicono i gage degli zingari, lo sapevo già, ero curioso di sapere cosa dicono i
zingari dei gage, cosa sì. dicono?
Ma per lo più dico, allora intanto da lì quella cosa che invece non sapevo, che i campi erano brutti, non sapevo che loro non vogliono andare via dai campi, vogliono assolutamente andare via e andare nelle case. E ci tengono a dire che comunque gli zingari che rubano ci sono, per dire una loro espressione che usano molto, e le dita della mano non sono tutte uguali. Questo è, su questo per esempio io sarei d'accordo, quindi paradossalmente, sull'abolizione dei campi, prima quelli abusivi e poi gradualmente anche quelli legali, per inserimenti, inserendoli in case, dandogli lavoro e mandando i bambini a scuola, cosa che però già ci vanno i bambini a scuola. Non si fa dall'oggi al domani, bisogna lavorarci. E a proposito, segnalo che è tutto fermo a Torino, è tutto fermo in questo momento. C'era un interessante progetto che era in corso nel campo di Germaniano, era stato dato il mandato a una equipe multidisciplinare formata da lavoratori di diverse cooperative di avere una presenza fissa nel campo lì in via Germaniano e anche in quello di aeroporto, i Rom d'Axicane, che comportava nell'essere lì presente quotidianamente. In più c'è l'accompagnamento a scuola con i pulmino, che è fatto dei bambini, cosa che c'è ancora, per fortuna, e c'è un micronido per bambini da 0 a 3 anni e un punto gioco da 3 a 5 anni, cioè in età prescolare, dove ci sono due educatrici professionali che stanno lì tutti i giorni e tengono tutti i bambini, che naturalmente, ecco, questa è una cosa, è un esempio di compromesso tra le regole istituzionali e le leggi e la mentalità rom. I rom, le donne rom, è assolutamente strana alla loro cultura affidare il bambino a qualcuno e poi andarlo a prendere dopo, cosa che per le mamme italiane invece è normale. Questo non esiste nella loro mentalità. Quelli che dicono che vedono le donne in giro con i bambini, ho sentito qualcuno che mi ha detto: io i soldi glieli darei anche, ma non sopporto che si portano dietro i bambini per farsi dare i soldi. E se lo portano dietro semplicemente perché non sanno dove, non hanno posto dove lasciare, perché devono averlo dietro, e non esiste che lo lasciano da qualche, e poi dove lo lascerebbero? Al campo da solo? Lo portano dietro, lo allattano molto più di quanto lo allattano le donne italiane e se lo tengono 24 ore su 24. Se avessero aperto un asilo, un micronido dentro il campo, sulle regole al micronido italiano, non ci sarebbe andato nessuno. Poi dopo un po' l'avrebbero chiuso dicendo che sono soldi buttati e che con i rom non si può fare niente. Invece è stato aperto un micronido, però adattato alla vita del campo e alla mentalità rom. Le mamme possono stare con i bambini lì quando vogliono, possono andare e venire, possono fare il bagnetto con i bambini, possono giocare con loro, e quindi è diventato anche un momento di socializzazione tra di loro, che non avevano le donne rom. Fare il bagnetto che non possono fare nelle casette. Inoltre, viene gestito da due educatrici professionali più un'educatrice rom. È stato fatto un corso di formazione per le donne rom che erano interessate a fare questo lavoro, quindi un lavoro vero, non un sussidio mascherato da lavoro. Vengono formate, prendono un attestato una per volta e poi quindi a termine, perché altrimenti non potrebbero farle tutte, e quindi c'è una donna rom che lavora lì dentro, che assiste i bambini insieme alle sue amiche e parenti che sono venute a loro volta a portare i bambini. Per un certo tempo poi si alternano. Ebbene, il micronido del punto gioco purtroppo adesso non è stato rinnovato il progetto, viene rinnovato di 3 mesi in 3 mesi e non sanno quale sarà il futuro, e così l'accompagnamento dei bambini a scuola. Quindi ci sono, non è più una, dopo proprio il fatto della, dopo l'episodio della Continassa, i rom non sono più, le emergenze sono gestite dalla prefettura, hanno deciso che non è più un'emergenza, quindi non è più gestita dalla prefettura, quindi 5.000 euro sono bloccati fino a quando decideranno chi è che li deve sbloccare. Quindi non si sta facendo nulla, né l'inserimento ma neanche gli sgomberi, proprio non si sta facendo nulla.
Senti, tornando ai ragazzi, visto che invece spesso sembra che uno dei pregiudizi sia anche che sono loro che non ci vogliono andare a scuola, e da questo punto di vista che cosa restituivano invece i ragazzi?
Anche sì, ebbene, c'è del vero anche questo, però bisogna inquadrarlo, sì, è vero, perché della cultura rom molto rimasto, e uno è rimasto che si sposano molto giovani, ci sono molte mamme minorenni, tra i 14 e i 18 anni già si sposano, poi hanno figli ci sono state delle eccezioni, però in genere solo tra di loro. Poi hanno i figli in età molto precoce e molti, quindi come minimo hanno 4-5 figli a coppia. Quindi il numero anche se il numero è fisso perché ci vuole l'autorizzazione, però è in continua crescita ugualmente, non possono arrivare altri, però è in aumento molto velocemente, perché continuano a nascere bambini, a sposarsi fuori dalle casette perché non c'è posto, e a nascere bambini. E inoltre i ragazzi molto presto, tra i 14, i 16 e i 18 anni, devono partecipare attivamente alla vita del campo, sia come discussione che vivere da adulti, insomma, si diventa adulti molto in fretta. Non solo nel senso, la scuola quindi per loro è un di più, è un lusso, tradizionalmente lo sentono come una cosa molto astratta, adesso ci vanno, cominciano a convincersi ad andare. Ci sono dei rom che a suo tempo da bambini non sono andati a scuola, adesso sono adulti e mandano i loro bambini a scuola perché si sono resi conto che comunque in qualche modo è utile. Però sono abbastanza, è vero, ci sono i pregiudizi da parte, c'è questo motivo da parte dei rom che li ostacola ad andare, ci sono i pregiudizi da parte soprattutto genitori di altri bambini quando vedono arrivare nella loro classe, ci sono dei rom, però c'è anche l'ostacolo che inoltre anche quando ci vanno, capita una donna rom che dice ma non è che non voglio andarla, è che non ci vuole andare. Non sono per niente pressanti, non solo come abituati i genitori gagè che si arrabbiano, che spronano i figli a studiare, si arrabbiano quando prendono brutti voti, invece non sono pressanti per niente, come anche quando vanno a scuola, che vadano, che non, anche questo purtroppo è un ostacolo. E sì, è vero, lo sentono come una cosa inutile, anche perché quando arrivano a 18 anni deve essere adulto a tutti gli effetti, quindi non può andare a scuola, però intanto ci stanno andando comunque. E su questo il micronido, il punto gioco, il micronido e la scuola vera e propria su cui ci stanno andando. In un primo tempo andavano tutti i rom nelle scuole della zona del campo, poi però si è accorto che questa soluzione non andava bene perché erano troppi e sarebbe riformato un ghetto perché sarebbero venute fuori scuole di rom. Allora si è cominciato a distribuirle in tutte le scuole di Torino. Sono rarissimi quelli che arrivano alla scuola media superiore, però la scuola dell'obbligo bene o male la finiscono tutti. Almeno ci sono stati alcuni interessanti casi che sono andati anche oltre, pochi purtroppo, che fanno già la scuola professionale finalizzata a un lavoro. E vorrei dire due parole anche sul Manghel, visto che parliamo di bambini. Il Manghel è chiedere l'elemosina.
Sì, questo è anche infatti uno dei pregiudizi, ma non diffusamente, però mi era arrivato anche questo. Qualcuno diceva ma poi i rom chiedono l'elemosina,
si chiama Manghel,
fa parte della loro cultura.
Qui non gli ho chiesto loro cosa ne pensano, ma probabilmente mi avrebbero detto non lo sappiamo, l'abbiamo sempre fatto. Si chiedono naturalmente i sinti, che sono qua dal 1300, sono molto più anni 50, molto più inseriti. Più da tempo sono inseriti e meno lo fanno, o addirittura l'hanno abbandonato. Quelli che sono arrivati più recentemente invece lo fanno ancora intensamente. Quelli dei campi abusivi, per esempio, come per quelli della Continassa, per esempio, e anche quelli via Germagnano, c'è il campo legale, che sono rom arrivati negli anni 70, quindi prima delle guerre balcaniche. Solo i più anziani ricordano ancora il luogo d'arrivo. Gli altri sono nati in Italia, non hanno mai, la Bosnia e la Croazia non l'hanno mai vista, non ci sono mai stati, parlano italiano e quindi a tutti gli effetti sono italiani a tutti gli effetti. Poi, mentre invece nei campi abusivi sono rumeni. I rumeni sono arrivati dopo il crollo del muro di Berlino, tra cui anche quelli della Contina. È un campo in via Germagnana, c'è un campo abusivo addossato a un campo, al campo legale. Lì c'è perché si è scatenata una serie di raid, di violenze con incendi, uccisioni, ferimenti e pestaggi in Romania, avallati, coperti o ignorati dalle istituzioni. È da lì che è venuto, dagli anni 90, l'immigrazione di rom rumeni. Sono i meno integrati perché sono gli ultimi arrivati, parlano poco e male l'italiano e quindi praticano intensamente il Manghel. Quelli di Stadaroporto e Germagnani invece arrivano dalla Serbia, dalla Bosnia e dalla Croazia, ma non in seguito alla guerra, già prima, negli anni 70, e quindi la maggior parte sono anche nati qua e non praticano il Manghel, cioè lo praticano meno, non che non lo praticano, lo praticano molto meno. E su questo c'è una cosa interessante sul Manghel. Però c'è stata una serie Napoli, una donna. Vabbè, casomai lo ripetiamo, ci torniamo dopo, perché una cosa mi rendo conto che una cosa tira l'altra. Napoli, il tribunale ha condannato con una sentenza del 9 gennaio del 2008 una donna, rom, che aveva portato con sé il bambino a chiedere l'elemosina per il reato di schiavitù, riduzione in schiavitù, ai sensi dell'articolo 600 del codice penale. Dopodiché appello, Cassazione, sentenza della Cassazione del 28-11 del 2008, assolta, con l'assolta dal reato di schiavitù. Però i giornali hanno riportato impropriamente, hanno abbreviato la situazione, ha detto non è schiavitù portare che gli zingari portano i bambini a chiedere l'elemosina. E quindi, questo era il titolo, e quindi di nuovo io ho guardato in rete si è scatenato subito un dibattito per dire che gli zingari possono fare tutto quello che vogliono, possono schiavizzare i loro bambini, se io porto mio figlio a chiedere l'elemosina come minimo mi arrestano, me lo tolgo, loro invece possono fare quello che vogliono, nessuno gli dice niente, sono con la scusa che la loro cultura hanno il diritto di schiavizzare, sancito addirittura da una sentenza, eccetera. Nessuno si è preso la briga di andare a leggere la sentenza per esteso, cosa che io ho fatto, infatti, che può fare chiunque perché è in rete. La sentenza dice semplicemente che la schiavitù consiste nel ridurre una persona in totale potere per il proprio interesse. Nel caso di questa donna, portava suo figlio a Manghel per alcune ore della giornata. Prendeva i soldi che usava non per sé ma anche per il bambino, per tutto il resto della giornata il bambino era libero di stare nel campo. Quindi non ha detto che non è reato schiavizzare, dice che in quel caso non c'erano gli estremi della schiavitù, della schiavizzazione. L'ha condannata per un reato meno grave, maltrattamento, in considerazione del fatto che era vestito leggero e faceva freddo. Quindi nessun cedimento, quindi non si tratta con qualcuno... relativismo culturale, quello che noi non possiamo fare loro possono farlo perché nessuno gli dice niente. Bisogna andare a vedere caso per caso. E tornando, per concludere, all'asilo nido, il micro dove i bambini erano felici perché potevano giocare con i pennarelli, con le due educatrici e con l'educatrice rom, fare il bagno, giocare, disegnare, che io li ho visti, disegnare con i pennarelli, fare costruzioni, fare musica, strumenti musicali, quella era la migliore alternativa al Manghel. Nessuno di loro gli veniva in mente di andare senza essere minacciati di denuncia. Erano felici di stare lì anziché stare per la strada, e anche le mamme erano felici di stare lì con i bambini insieme a loro anziché andare a chiedere l'elemosina.
Bene, ringraziamo Macelle su Macelle per averci lasciato questo spazio durante il loro, e ringraziamo soprattutto Riccardo per il suo contributo di quest'oggi.